per la parola. Chiudi i tuoi occhi. Grazie Gesù, tu sei qui e siamo qui per imparare da te. Siamo qui per ricevere dal tuo cuore, ma per ricevere anche dalla tua gloria, dalla tua essenza, qualcosa dentro di noi che ci trasforma. Parla ai nostri cuori, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Intanto mi complimento per tutti voi che non vi siete fatti spaventare dalla pioggia. Evidentemente qualcuno ci ha pensato due volte, ma capisco anche tra alberi e ponti cadenti, qualcuno dice oggi rimango a casa. Ma non lasciamoci scoraggiare. Dio ha detto che non dobbiamo mancare nei nostri comuni raduni e quindi eccoci qua. Anche quando piove, noi siamo qui. Amen. Sono settimane che io sto masticando questo brano. E ogni volta che lo approccio, ci sono cose che mi vengono incontro, cose che io imparo, cose che parlano al mio cuore. Questo brano me lo sto studiando perché io non mi accontento di quello che ho. Perché se leggo la Bibbia, io mi rendo conto che rispetto all'originale, rispetto a quello che la Bibbia ci racconta dai primi tempi della Chiesa, a noi oggi qualcosa manca. E io lo voglio. E non voglio la copia della copia della copia, ma io voglio l'originale. E così mi sono approcciato a questo brano per capire, per afferrare, ma qual è il segreto della prima Chiesa? Che cosa ha motivato loro? Che cosa caratterizza il loro agire, credere, parlare e fare. Così vogliamo leggere insieme dal libro degli Atti, capitolo 3, i versi 1 a 8. Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi, cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Già nella lettura qui mi sono accorto di altri due particolari che mi erano sfuggiti. È incredibile quanto è pieno questo brano di cose significative. Ma io vorrei che noi possiamo capire bene quello che è successo. Perciò ho bisogno di due collaboratori. Qua in quest'angolo. Dai, chi si offre volontario? Forza, chi viene? I primi due, su, 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 dai, coraggio. Venite, venite, venite. Allora, tu sei il nostro zoppo. Quindi tu sei stato portato da degli uomini, quindi non è zoppo, ma non sa proprio camminare. Dovremmo in fondo portarlo qua, ma non vogliamo adesso prolungare troppo, quindi tu mettiti giù, qua, giù, ok. E ora succede una cosa. Ci sono due amici che all'ora solita, un'altra cosa degna di nota, quando sono andati al tempio a pregare, all'ora nona, cioè quell'orario dove tutti andavano al tempio per pregare. Quindi Pietro e Giovanni vanno al tempio. Appena è stato messo, questo poveraccio che viene descritto come? Come uomo, quindi non un ragazzo, un uomo, quindi come età, diciamo intorno ai 30 anni in su. Ok? Quindi per almeno 30 anni possiamo dire che questo uomo non ha mai camminato. Mai camminato. Immaginati di non aver mai camminato. Ok? Ora, Pietro e Giovanni stanno arrivando e appena è stato sistemato, Pietro dice: guardaci. Lui alza lo sguardo e non solo, fa un'altra cosa pure. Che cosa fai? Che cosa si aspettava il malato? Un'offerta, quindi alza la mano, chiedi, ecco, vuole chiedere. E ora Pietro che cosa dice? Argento e oro non ne ho, ma quello che ho io te lo do. Nel nome, hai ascoltato bene, che cosa è successo? Ora tu devi fare quello che c'era scritto, te lo ricordi? Verso 8 e con un balzo si alzò in piedi, perché si erano rafforzati le caviglie, le gambe, e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Ok? Quindi, io ti do la mano e dico, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammino. E balza. E ora può camminare. Noi continuiamo ad andare nel Tempio. E ora lui che cosa deve fare? Dai, su, su. Che cosa ha fatto lo zoppo? Saltava e lodava Dio. Forza! Coraggio! Per 30 anni sei stato fermo. Ora devi esprimere la gioia.
Abbiamo capito.
Allora qua lo zoppo non l'ha vissuto. Vediamo se quest'altro, sostituiamo i ruoli. Tu riesci a saltare e dare espressione di gioia? Che cosa fai? Che cosa? I due vanno e l'altro che cosa fa?
Infatti, pastore, facci vedere.
Alziamoci tutti in piedi. Ora tocca a tutti. Che cosa ha fatto lo zoppo? Saltare. Riesco a camminare. Tutti pensavano loro devono fare, no? Tutti. Se noi comprendiamo che questo uomo per 30 anni era fermo e poi inaspettatamente, quanta fede ci ha messo questo uomo? Quanta fede ci ha messo? Niente. Chi ha avuto fede? Pietro. Pietro ha preso l'iniziativa, Pietro ha agito in questa vita e ha detto alzati e cammina. Lui si aspettava soldi. E comprendiamo che questo uomo da quel momento, ed è questo quel particolare che mi era sfuggito, che nella lettura ho compreso dove era, giustamente da zoppo, dove era? Fuori dal Tempio, non nella comunione, né con gli altri che frequentavano il Tempio, né con Dio, era fuori. Gesù è intervenuto per mezzo di Pietro nella sua vita. La prima cosa che fa è dare lode a Dio e, per la prima volta in vita sua, entra nel Tempio. Wow! Questo è quello che Dio fa e vuole fare ancora oggi. E io mi sono chiesto, ma il segreto di questo dov'è? Mi sono chiesto, Pietro, come ci è arrivato? E Pietro a questo zoppo, a questo malato, fa una dichiarazione. Che cosa dice? La prima volta alza lo sguardo, guardaci, e poi che cosa dice? Argento e oro non ne ho. Quindi Pietro è ben consapevole di quello che non ha. Ed è importante che anche noi sappiamo quello che non abbiamo e neanche dobbiamo avere per avere le cose spirituali, per avere il sovrannaturale, per costruire chiese, per venire in chiesa, ci vogliono soldi. Ma per sperimentare il sovrannaturale, i soldi non c'entrano. Pietro dice, argento e oro, non ne ho. Con questo lui dice, quello che non ha, simbolicamente, potremmo dire, c'è niente. Fallo anche tu, tira fuori. Tasca sinistra, perché i soldi sono sinistri. Tira fuori. È importante che io capisco che io non serve. Soldi non servono, non ne devo avere per sperimentare il sovrannaturale. Poi Pietro dice quello che ha. È una prima lettura, potremmo capire male, perché lui dice, argento e oro non ne ho, ma quello che ho, e noi capiamo che cosa? Che cosa ha? Il potere di guarire, giusto? Non è quello che dice. Lui dice, quello che io ho è nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Infatti nel verso 12, poi Pietro specifica questo in maniera molto chiara. Lui dice, quando la gente comincia a chiedere, ma guarda, è lui, sì sì, è proprio lui, ma lo conosciamo, è fuori dal Tempio da anni, da 30 anni, lo conosciamo. E ora sta saltando in giro, lodando Dio. Che è successo? Chi ha fatto sta cosa? E Pietro dà la spiegazione. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare questo uomo? Quindi Pietro dichiara: io la potenza per guarire non ce l'ho. E non solo. Lui dice anche che non ha neanche la pietà. Non avere pietà con una persona, che questa l'ha dimostrata di avere. Ma questa parola pietà qua potremmo tradurre con devozione o anche santità. Cioè, di quanto sono bravo nella fede, di quanto la mia fede trova espressione nella mia vita pratica. E Pietro dice: ciò che ha compiuto questo miracolo non è la mia potenza e non è neanche la mia devozione al Signore. E allora che cosa ha Pietro? Intanto ha detto quello che io ho. Che cosa ha Pietro? Intanto Pietro non ha soldi e Pietro non ha neanche la sua bravura e la sua pietà. Tira fuori anche l'altra tasca. Guardate, questo è uno dei segreti della prima chiesa. Non ho soldi e non ho il potere. Allora che cosa ha Pietro? Lui dice nel verso 6: quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo. Che cosa significa? Nel verso 16 lui lo spiega ai suoi primi interlocutori. Leggiamo il verso 16, dove lui spiega a Pietro: e per la fede nel suo nome. Il suo nome ha fortificato questo uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Abbiamo già detto, la fede era solo di Pietro, non del malato. Che cosa significa la fede nel suo nome? Un nome può fare qualcosa? Se dico Carla, Elisabetta, un nome può fare qualcosa? Per il nostro concetto no. Ed è qui che ci sfugge qualcosa. Noi diciamo continuamente nelle nostre preghiere, nel nome di Gesù, amen. Giusto? Ma che cosa stiamo dicendo? Pietro sta dicendo che quel miracolo è avvenuto nel nome di Gesù. Allora, che cosa significa Gesù? Chi di voi sa che cosa significa Gesù? Viene dall'ebraico Yeshua, la versione più antica è Yehoshua, poi tradotto in Gesù, in italiano, e significa YHWH, salva. È la combinazione di queste due parole. Noi sappiamo, YHWH è il nome di Dio, Yahweh. Yahweh salva. È nel concetto biblico un nome, non è semplicemente la distinzione tra vari individui. E ho bisogno di un nome perché altrimenti mi danno un numero. Numero uno vieni, numero due viene. Ma nel concetto biblico i nomi hanno una funzione che va oltre. I nomi nella Bibbia descrivono l'azione di quella persona. Il compito che quella persona svolge. E così Gesù aveva un nome comune nel popolo ebraico, perché Giosuè in ebraico è Yeshua, la stessa cosa. Ma sulla vita di Gesù questo nome descrive quello che Gesù è. E in virtù di quello che è, lui fa. E ogni volta che io esprimo questo nome, nel nome di Gesù, io sto dicendo nel nome di Dio che salva. E non solo. Non è solo Dio che salva, ma significa Dio che libera, Dio che salva, Dio che difende, Dio che preserva, Dio che rende vittorioso, fino a Dio che guarisce. Questo è il nome di Gesù. E quando io pronuncio il nome di Gesù, io proclamo ciò che Gesù è e perciò anche ciò che Gesù fa. Quindi quando io pronuncio il nome di Gesù, reclamo la sua opera sulla mia vita. E non solo, attenzione, qui Pietro va oltre. Pietro dice, Gesù Cristo, cioè il Messia, che il significato di Messia significa l'unto, cioè colui che Dio si è scelto e ha messo il suo spirito su di lui come quel nome, quel strumento nelle mani di Dio per mezzo del quale a noi deve arrivare la salvezza. La salvezza in tutti i sensi. Quindi se Pietro dice quello che io ho non sono soldi, non è il potere di Pietro, ma è la combinazione tra Gesù, Dio che salva, e colui che è stato scelto da Dio. Così rimetto dentro la tasca e Pilere smette di guardarmi storto. È una combinazione che è importante. Perché l'unto del Signore, quello che è stato scelto da Dio, non lascia aperto altri accanto a sé. Infatti in Atti 4,12 poi troviamo questo concetto confermato dove possiamo leggere nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo. Sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, cioè Gesù Cristo. Quando noi pronunciamo questo nome, Nel mondo spirituale succede qualcosa. Sai che cosa succede? Intanto i demoni cominciano a tremare. Per paura. Pronuncia il nome di Gesù Cristo con la consapevolezza. Che cosa significa questo nome? E chi è Gesù? E i demoni cominciano a tremare per paura. Ma non solo. Pronuncia il nome di Gesù Cristo e nel mondo non visibile si preparano le strade affinché il sovrannaturale diventi visibile nel mondo materiale. Amen? Ed è così importante che noi capiamo questo. E non finisce qui. Nel verso 16, l'Apostolo Pietro aggiunge, ed è la fede, ora parla di fede che ha guarito, ed è la fede che si ha per mezzo di Lui. Per mezzo di chi? Per mezzo di Gesù. Quindi avendo a che fare con Gesù, in te cresce fede. Perché? Quando hai a che fare con Gesù, tu lo sperimenti. Tranne se hai un Gesù alla religione, dove è un personaggio storico, un personaggio filosofico, un personaggio della religione, accanto a tanti altri nomi. Ma quando Gesù, il nome di Gesù Cristo, riceve il suo vero significato nella tua vita, succede qualcosa. Tu lo conosci, entri in una relazione con Lui che non è fatta con una bella emozione che hai avuto una volta nella tua vita, 40 anni fa. No. Il nome di Gesù Cristo porta alla manifestazione di quello che Gesù è. Quando? Ogni giorno di nuovo. E forse qui ci sfugge qualcosa. Quando hai sperimentato Gesù l'ultima volta? Sai, sono le esperienze fresche con Gesù che fanno fluire la potenza del suo nome nella nostra vita. Quando hai sperimentato l'ultima volta la sua potenza? Qualcosa dove Gesù, per quello che è, ha potuto manifestarsi nella tua vita. Vabbè, adesso viene facile. Noi qualcosa ne abbiamo visto. Il 1° novembre, giovedì, lì abbiamo potuto toccare qualcosa del significato di Gesù. In queste testimonianze che qui abbiamo sentito, di una figlia di Dio che ha vissuto con Gesù. Ma io spero che nel frattempo tu hai fatto altre esperienze con Gesù. Oggi nella giornata. Perché sperimentare Gesù significa approfondire il tuo rapporto con Lui. Così il pezzo forte della tua vita, che cosa deve essere? Gesù Cristo. È Pietro che va da questo zoppo e dice: argento, oro non ne ho, ma che cosa ha? La relazione con Gesù. E Pietro porta Gesù a questo uomo. Il nome di Gesù Cristo, il significato di quel nome. Gesù salva. Gesù mette in libertà. In libertà da ansie, in libertà da paure, in libertà da un concetto, una stima bassa di me, in libertà da vizi, in libertà da ogni schiavitù. Dice l'Apostolo Paolo: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come? Per mezzo di questa relazione, dove il pezzo forte è pronunciare il nome di Gesù, che scuote e muove qualcosa nel mondo invisibile al punto di manifestarsi qui nel mondo materiale, nella nostra vita terrena. Ci rende anche vincitori, vittoriosi sulle debolezze caratteriali, su quelle cose dove non ci riusciamo. Pronuncia il nome di Gesù Cristo con consapevolezza in quelle aree e tu avrai la vittoria. Questo è il significato del nome di Gesù. Domanda: Pietro poteva lui gestire questa potenza del nome di Gesù? Era lui a decidere: ora questo uomo deve camminare. Era la sua decisione, perché conosceva il nome di Gesù Cristo, aveva un rapporto con Gesù Cristo, in virtù di questo l'iniziativa la poteva prendere lui? Giovanni 15, 5 a 8. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Gesù qua ci spiega che se ci stacchiamo da Gesù, noi non possiamo fare niente con questo zoppo. Ma quando siamo in simbiosi con Gesù, ossia lo Spirito Santo, che è il suo luogo tenente da Pentecoste in poi, se siamo in simbiosi con Lui, chi prende l'iniziativa? Lui o io? Io credo che ci sono situazioni dove è Gesù a prendere l'iniziativa, dove lo Spirito Santo a ispirarti, e lì i risultati sono garantiti se tu collabori. Poi ci sono iniziative che noi possiamo prendere, come c'è scritto qua, qualsiasi cosa che chiedete. E lì, nel nostro chiedere, la domanda è una cosa che voglio perché piace a me? O è una cosa che piace a Lui? Se è una cosa che piace a Lui, la promessa è che Lui ce lo dà. Ma se è una cosa per soddisfazione nostra, il risultato non è garantito. E qui mi chiedo, non è più tanto chi prende l'iniziativa quello che conta, io vedo in questo brano, ma che cosa conta? Il mio rapporto con Gesù. E credo che in questo dobbiamo crescere. Io voglio crescere nel mio rapporto con Gesù. Perché io non voglio solo poter leggere e in 40 anni quasi di fede poter raccontare su due pugni di mani i miracoli autentici che sono avvenuti. E ci sono, e c'è buono, ma io voglio di più. Perché se io leggo il libro degli Atti, i due pugni di testimonianze nel giro di pochi mesi le hanno avuti. Perché era l'ordine del giorno. Quindi su che cosa dobbiamo investire? Sulla nostra consapevolezza, che cosa succede e che cosa significa il nome di Gesù Cristo quando io lo pronuncio, e sul mio rapporto con Lui. Nel dipendere da Lui. Qual era lo scopo del miracolo? Guarire lo zoppo? Marginalmente. Perché se poi leggi i brani che vengono, tu ti rendi conto che Dio ha fatto questo miracolo affinché Pietro, con la dimostrazione di fatti, si potesse rivolgere a una nazione per scuoterli. Scuoterli con un messaggio chiaro, Atti 3, 14 e 15. Voi rinnegaste il Santo, il Giusto, parlando sempre di Gesù. Chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita. Ecco che cosa significa ancora Gesù. Che Dio ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni. Lo scopo del miracolo era la crescita del regno di Dio, che sono vite salvate. Il miracolo è l'effetto collaterale. E qui credo che dobbiamo aggiustarci la testa per tornare al modello iniziale della prima Chiesa. Noi vogliamo i miracoli per che cosa? Riflettici. Potremmo elencare diverse cose. Ma Gesù fa i miracoli con uno scopo: salvare vite. Fare sì che delle persone si riconoscono peccatori davanti a Dio, che hanno bisogno della salvezza di Gesù Cristo per iniziare una relazione con Lui. Questo è lo scopo principale. Alziamoci in piedi.